sarebbe la RoboDance sulla sigla di Scanner, che torna nella sua prima edizione del 2025. Buon pomeriggio Giulio Dini, ben trovato, avvocato, direttore sportivo, osservatore. Ma un titolo vorremmo dare al protagonista della trasmissione. Buon anno Giulio.
Uno solo, buon anno, buon anno. Tommaso, i Kraftwerk.
Sì,
erano...
sì, ora io mi riferivo più a Crouch e alla sua dance.
Ah, no, no, io invece mi riferivo
però in effetti fa molto Kraftwerk.
Alla musica,
sì,
alla musica.
Sì, sì, sì.
Ora, te sei un ragazzo, ma insomma...
Forse... Beh, qualcosina conosco, ho sentito, sono un amante comunque di quel periodo. E anche della transizione direi 70-80, ma non parleremo di musica in questa ora.
Peccato.
Insieme. Ah, guarda, sfonderesti un portone apertissimo. E chissà che poi un giorno non ci sia modo anche di avviare un format dedicato alla musica.
Ma io l'avevo già pensato.
Sì, eh?
Sì.
E allora bisognerà mettersi a tavolino.
Ho anche il nome.
Ma
è roba che c'ha una decina d'anni.
Dimmelo al volo.
No,
non
no.
Me lo vuoi dire?
Eh?
Non me lo vuoi dire?
No.
Va bene, te lo chiederò fuori.
Te lo dirò in separata sede.
Dai,
scrivono sui social in privato.
Bene.
Chissà che si dovranno dire in privato.
Buoni propositi per il 2025, andare a correre, andare in palestra, smettere con i caffè e le sigarette per voi, non per me, e magari anche trovare un calcio migliore.
Pochi grassi saturi anche, perché quelli fanno male, poca carne rossa.
Sì, capito.
E... sì, no, un futuro è un futuro migliore. Ora non vorrei annoiare qualcuno, però tra i buoni propositi, e abbiamo tanti temi da accennare, poi magari occuperanno ciascuno separatamente una puntata di Scanner, sicuramente siamo un pochino vicini alla saturazione. Ecco, io ho questa sensazione. Che tutto questo ambaradan continuo di partite all'infinito, trasmesse tutte quante, diventi una grandissima buffata che poi avrà un termine. Ecco, io credo sia fisiologico che possa essere.
Ti è piaciuta la Supercoppa in Arabia?
Va bene, l'abbiamo già combattuta, abbiamo combattuto con i dati, ecco, anche il mondiale in Qatar, ne abbiamo parlato con Riccardo Cucchi, ospite prima di Natale, a proposito della nuova assegnazione dei mondiali, quello che chiamano lo sport washing, ma mi riferivo, io ho la sensazione che col calcio stia avvenendo quello che e da qualche anno è avvenuto con la musica e con i cosiddetti vinili, cioè si stia tornando un po' ad apprezzare quel calcio lì, quella passione vera, non dico le maglie, ma insomma ci sia la necessità di partecipare direttamente e non essere solamente uno spettatore, sentire l'evento sportivo come autentico. E quindi quando abbiamo avuto Riccardo Cucchi che ci ha parlato del suo libro, Riccardo secondo il quale abbiamo come dire constatato un altro calcio è ancora possibile, e quel calcio lì è il calcio del gesto, non è il calcio dei numeri, è il calcio dell'attesa, è andare allo stadio, era andare allo stadio prima, era riempirlo quello stadio e godersi veramente l'evento sportivo, ovviamente anche esasperando, perché in quegli anni lì i risultati erano fortemente esasperati. Cioè, ora sembra una battuta, ma cioè, prima perdeva la tua squadra, si stava una settimana con un aggiramento di scatole assoluto. Ecco, ora penso che anche al al più grande di tutti i tifosi questo possibilità, chiamiamola così, di rifarsi, perché sì, comunque c'hai un pensiero a quella coppa, a quell'altra, alla partita infrasettimanale, è stato annacquato tutto. Questo è un pochino il concetto. Andiamo alla ricerca del sapore, noi cercheremo di farlo, ecco, da questa postazione. Cerchiamo un po', non abbiamo nemici, però abbiamo chiaro che cosa ci piace, che quello che pensiamo in realtà piaccia a quelli che ancora sono legati a questo sport, perché questo
che
potrebbe essere un altro
tanti,
sì, potrebbe essere anche
tanti,
un altro argomento, sì, soprattutto guardando alle nuove generazioni.
Senti, ma tra i fattori che ci hanno portato a questa situazione c'è anche, come dire, una sorta di deregulation che ha reso questo mondo, l'ambiente calcio, una sorta di zona franca, perché insomma sono anche tanti tifosi e problemi di bilancio e comunque si va avanti nonostante tutto, problemi di altro tipo, magari arriva una multa e come se niente fosse si riparte.
Allora sicuramente sì, anche se questo discorso dovrebbe essere affrontato a seconda, diciamo, dell'area alla quale ci riferiamo, ma sicuramente è una deriva, io la chiamerei così, di carattere mondiale, cioè è in tutto il mondo che si sono esasperate le spese e che si è reso il calcio una macchina da soldi. Ne sono testimonianza, abbiamo detto, gli ultimi mondiali, il prossimo mondiale per club, ma anche a livello continentale la nuova Champions League e in proporzione anche le altre competizioni europee e poi dall'ambito mondiale, dall'ambito continentale possiamo dire che ogni club ha fatto, ogni nazione ha fatto più o meno bene, nel senso ci sono ambienti in cui si è cercato di essere particolarmente rigidi e nell'essere particolarmente rigidi bisogna dare atto anche che si è stati meno competitivi, perché
certo,
quello che mi fa storcere la bocca, ma che però devo riconoscere a quelli che dicono se non mi fai spendere io non riesco a competere, fino a un certo punto questo è vero. Ci sono federazioni dove effettivamente si spende poco.
Mi fai pensare alla Spagna.
Sì, si spende poco niente.
Ora anche lì si sono dati una regolata, ma fino a qualche anno fa in Spagna c'era chi faceva più o meno quello che voleva.
Sì, però poi l'hanno pagato a caro prezzo,
ci sono
stati tanti club che hanno avuto grandi difficoltà e adesso hanno messo dei paletti fortissimi anche sul committetto ingaggi. Io ero forse un mese e mezzo fa, sì, in Spagna, parlavo con un amico direttore di un club di Liga 2 e diceva effettivamente non hanno problemi, apriamo uno spaccato, diciamo, di mercato, non hanno problemi a portare giocatori, va bene, quindi a fare calcio, perché puoi spendere poco, va bene, hai delle squadre competitive nelle quali poterli misurare, tra l'altro non hai i limiti che sono tipici, diciamo, dei campionati di primo livello per quello che riguarda l'acquisto di giocatori extracomunitari, per cui loro hanno le seconde squadre, per esempio, in Liga, quindi possono portare giocatori dall'Africa, dal Sud America senza problemi, e poi stare a vedere se quale di questi intanto nelle seconde squadre li fanno giocare, però hanno dei tetti spaventosamente bassi, per cui non riescono poi a essere competitivi, qui in maniera esasperata direi addirittura, per cercare di vincere il loro campionato. Però, diciamo, tu parlavi di un altro termine, io mi sono probabilmente allontanato, anche se credo di aver fatto un riferimento interessante. E nel nostro paese sicuramente siamo maestri nel chiudere un occhio, chiuderli tutti e due, tapparsi il naso, la bocca e gli orecchi. Cioè, ora, come magari avremo modo di confrontarci con il nostro ospite, effettivamente la gestione finanziaria dei club italiani è inaccettabile.
Fantasiosa.
No, è assolutamente inaccettabile, è fuori da ogni regola, se noi vogliamo. A noi fa piacere, poi tutte le domeniche ci mettiamo la sciarpa, andiamo allo stadio a tifare e a urlare, però se poi per un attimo ci rendiamo conto che la regolamentazione per le società di calcio è lontana anni luce da quella della società che potresti costituire tu con un'idea commerciale interessante, potremmo costituire insieme, e starebbe totalmente alle regole del codice civile e che sono effettivamente stringenti. Ecco, le società di calcio invece vivono in un limbo dove, lo faccio per introdurre praticamente poi quello che sarà il nostro ospite, dovete sapere, ne abbiamo parlato a Scanner, ma è bene ricordarlo, per stare in piedi un club del campionato di Serie A italiana non deve aver neanche lontanamente mostrato di ripianare il debito, che può essere anche, ne abbiamo tre o quattro che hanno tanti soldi da restituire, di centinaia di milioni, ma deve essere in pari con le scadenze salariali e fiscali dell'anno corrente. Che cosa significa? Significa che andiamo a tifare una squadra che gioca e si batte e paga degli ingaggi altissimi per vincere lo scudetto, e magari lo vince, ma ha 400-500 milioni di debiti, perché il nostro ordinamento non gli chiede di mettersi in pari. E quindi, se avete qualcuno che vi presta una Maserati, una Ferrari, e volete fare la seratona facendo la figura dei ricconi con i soldi degli altri, ecco, questo è quello che avviene in almeno tre club di questo paese.
Allora, sono stato pesante, chiarissimo. Pesante, io mi sono limitato al chiarissimo, e pesante è la situazione. Mi sembra tu abbia fatto una sorta di cronaca senza voler dare troppo un punto di vista, perché se poi ci mettiamo a fare, come dire, cronaca di quello che vediamo e di quello che abbiamo letto, la situazione questa è, peraltro anche con una metafora, quella del farsi prestare la Ferrari, che mi sembra abbastanza adeguata alla situazione. D'altronde basti vedere che ha vinto ultimamente, e se escludi il Napoli, che mi sembra tutto sommato possa essere una sorta di eccezione, c'è chi si è portato dietro dei bilanci che colano sangue dal punto di vista finanziario.
Ma, ho capito, ma qui non c'è solamente l'ordinamento sportivo, c'è anche,
ci sarebbe, certo.
No, c'è anche, come diciamo spesso, un governo, quindi un ordinamento politico che avrebbe il dovere di intervenire per far vedere ai cittadini come si fanno, come devono essere fatte le cose, cioè dovranno dare l'esempio, no? Si dice sempre, ma se uno si comporta male in campo è giusto che venga punito, perché lui deve dare l'esempio. Allora, dà l'esempio il calciatore e non dà l'esempio il presidente o la società? E che esempio si dà poi alla cittadinanza, che sappiamo essere particolarmente incline a prendere facilmente il cattivo esempio e meno facilmente il buon esempio? Non si può. E però voglio dire, quando per non fare nomi il presidente Lotito ha insistito fino all'infinito perché i club del Covid, perché col Covid hanno avuto problemi solamente i club del calcio, no, noi non abbiamo avuto problemi, oggi sono particolarmente pungente, hanno avuto problemi solo i club calcistici, sì. Noi no, va bene, noi no, a noi non ci ha toccato nulla.
Solo l'industria del pallone, solo perché poi si parlava dell'industria del pallone.
Sono riusciti a farsi spalmare l'IRPEF, cosa che voi che mi ascoltate non mi risulta vi sia stata data questa possibilità di spalmare in 5 anni l'IRPEF di quegli anni lì, allora... dico che cosa in più se si vede gli altri paesi che vanno alle competizioni mondiali, europee, continentali con i club e con le nazionali per vincerle, no, per partecipare, che dicono a un club: te sei sotto di 400, guarda, se non mi riporti 100, non Dio se mi riporti 400, se non mi riporti 100 entro la fine dell'anno, va bene, e l'anno prossimo gioco in Serie B.
Non sarebbe difficile, certo.
No, è chiaro, ci sarebbe per fare la rivoluzione in questo paese, bisogna passare attraverso questo, perché quello che sta avvenendo su altri piani evidentemente non basta.
Allora, uno degli argomenti principi di questa puntata odierna di Scanner che abbiamo appena introdotto riguarda anche le prossime elezioni alla presidenza della Federcalcio, argomento del quale parliamo con Ivan Cardia di Tutto Mercato Web, che saluto, ringrazio molto per essere con noi. Ciao Ivan, buon pomeriggio.
Ciao. Grazie a voi dell'invito.
Ivan, grazie, buonasera. Stasera sono in versione di cattivo, ecco, ma non perché sia di cattivo umore, perché poi quando si fanno delle riflessioni su queste cose, quanto siano evidenti anche le ingiustizie.
Ma un po' anche perché le andiamo ripetendo da qua.
Sì, va bene, non è che questo...
No, ma dico.
Però voglio dire, allora, la prima cosa curiosa, direi, che abbiamo un unico candidato alla prossima elezione del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, ed è il candidato uscente. Che cosa ci puoi dire a proposito? Perché si è creata una situazione del genere?
Ma sostanzialmente perché un po' tutte le componenti federali sono andate in questa direzione. Gravina ha costruito negli anni, poi al di là dei risultati, però un certo consenso anche all'interno dei club. Se considerate il candidato per l'elezione alla presidenza della federazione, bisogna tecnicamente ci si candida, ma bisogna essere accreditati, cioè una delle componenti deve sottoscrivere la candidatura perché sia valida. Per questo, no, vi ricordate quando era emersa l'ipotesi di una candidatura di Del Piero, lui aveva detto: se ne può anche discutere, ma non mi risulta che nessuno mi voglia candidare, perché non si può decidere da soli d'essere candidati alla presidenza della federazione. Nel caso di Gravina la sua candidatura è stata accreditata tecnicamente, insomma, diciamo condivisa da tutte le componenti, quindi Lega B, Lega Pro, Lega Dilettanti, allenatori e calciatori. Formalmente mancherebbe la Serie A, che però diciamo, è un aspetto tecnico, perché quando scadevano le candidature non aveva ancora espresso il presidente, poi l'ha espresso
successivamente,
a ridosso, pochi giorni dopo, e quindi però anche lì l'elezione è arrivata con la stessa maggioranza che poi tendenzialmente appoggia Gravina, quindi al netto poi dei risultati che sono stati raggiunti in questi anni o non raggiunti, perché insomma i due mondiali sono oggettivamente, i due mondiali in cui l'Italia non è andata sono oggettivamente insomma un risultato non raggiunto, però Gravina è riuscito comunque a consolidare attorno
una tragedia, no? Un risultato non raggiunto. Avi pazienza, Ivan, perché 12 anni senza mondiali in Italia è roba che non è credibile.
Sì, ma sono d'accordo. Poi secondo me in realtà non è neanche la cosa così più grave, tra virgolette, nel senso che...
No, ma poi non è un addebito che faccio esclusivamente alla federazione.
Esatto, cioè nel senso il presidente federale, bene o male, sì, può aiutare il movimento, però poi i calciatori sono quelli, gli allenatori sono quelli, non andare ai mondiali, diciamo che dimettersi secondo me lo poteva barra doveva fare, però era più un segnale, cioè non è che è colpa di Gravina se non siamo andati ai mondiali, come non è merito suo se abbiamo vinto gli europei. Sono discorsi, insomma, un po' simbolici, se vogliamo.
Certo.
Per me la cosa vera che manca è, chissà che questo clima, diciamo, di maggior concordia non ci aiuti ad averla, che Gravina comunque quando è arrivato aveva parlato di una riforma del calcio italiano. Poi nei fatti, negli anni, non è mai stata neanche abbozzata, per ora ne abbiamo parlato più volte, sai, la riforma è una chimera che in realtà non è mai stata neanche discussa e non si sa in che direzione si possa, si voglia, si debba andare. Ora ci sarà un clima un pochino diverso, quantomeno, perché insomma, diciamo che è un po' finita l'era di Lotito, se vogliamo, a livello di politica sportiva, senza sottovalutarlo mai, però...
Tu lo dici come se fosse, come dire, di dominio pubblico, ecco, per quello che mi riguarda invece...
Te sei un po' sorpreso.
No, non sono sorpreso, insomma, per me è una notizia.
Cioè, ecco, il fatto che Lotito sia un po' in calo in termini anche di potere o influenza, ecco.
Sì, diciamo che c'è stato un periodo in cui, insomma, Lotito è stato molto pesante, certo, nelle decisioni. Gli ultimi presidenti di Lega Calcio erano, poi ognuno ha la sua, insomma, professionalità, indipendenza, quello che volete, però erano sostanzialmente espressione di una corrente che faceva riferimento a Claudio Lotito, che era un po' all'opposizione rispetto a Gravina, sono, diciamo, i due riferimenti.
Quindi è caduto un pochino in disgrazia.
Beh sì, nelle ultime settimane sì, perché
è così recente?
Almeno influente, in disgrazia.
No, in disgrazia.
Secondo me sta bene, perché comunque sei per il presidente della Lazio.
No, ma voglio dire, comunque non ha, ma insomma, per un uomo che è abituato a averlo questo potere, esercitarlo e condizionare, non deve essere una cosa marginale.
No, diciamo che il momento chiave è stato a inizio novembre, quando, se ricorderete, c'è stata un'assemblea in federazione per modificare lo statuto, perché era necessario rivedere alcune percentuali, ora non annoio gli ascoltatori, sì, però è necessario rivedere alcune percentuali su come funziona il sistema federale, soprattutto nel meccanismo di voti e di elezioni.
Sì.
E in quella sede, insomma, di fatto è passata a larga maggioranza quella che era stata la proposta di Gravina. E la Lega Serie A ci è arrivata in maniera un pochino, prima si poteva dire spaccata, non chiara, perché c'erano alcuni club che si erano spostati sull'asse Gravina, alcuni su tutti, Juve, Inter, Roma, Atalanta, è una cosa di più lunga data, da quando, diciamo, già da inizio anno c'erano stati degli incontri che avevano creato dei malumori in Lega. Poi in quella sede, in quell'assemblea, è diventato chiaro che la maggioranza in Lega è cambiata, perché la Lega formalmente non ha approvato quella modifica dello statuto che è passata con il voto delle altre componenti, però ha espresso 12 voti, 12 astensioni e 8 voti contrari, e le 12 astensioni, insomma, sono
eloquenti.
Esatto.
Cioè, ma perché effettivamente poi l'obiettivo di Gravina, al di là delle quote, della distribuzione del voto, era quella un pochino di togliere un po' di peso alla Lega, no? La Lega di Serie A, o sbaglio?
Allora,
sì, perché poi è la Lega di Serie A che comanda sì, dal punto di vista finanziario tutto il meccanismo.
Sì, diciamo che la riforma dello statuto e poi, insomma, queste modifiche, queste votazioni sono state necessarie quando è passato il famoso emendamento Mulè, che richiedeva al sistema, ai sistemi sportivi in generale, a tutte le federazioni, di riconoscere un peso decisionale nei meccanismi federali correlato al rispettivo peso economico. Nel calcio voleva dire ovviamente aumentare in maniera molto rilevante il peso della Lega Serie A. Prima della riforma aveva 3 consiglieri sui 20 consiglieri del Consiglio federale e aveva una percentuale di voto abbastanza bassa, a confronto soprattutto della Lega Dilettanti, che aveva il 34%, e della Lega Pro, che aveva il 12%. Poi in realtà quell'emendamento Mulè è stato anche ritoccato, perché sono intervenute la FIFA e l'UEFA, che hanno fatto presente che poteva, per come era stato scritto all'inizio, poteva essere un'ingerenza nel sistema sportivo. Diciamo che sappiamo che anche il CIO è molto attento a questi aspetti, al fatto che la politica non è, lasci l'autonomia al mondo sportivo, quindi quell'emendamento è stato un po' ritoccato. È stato interpretato in maniera ancora più debole da Gravina, che ha riconosciuto un aumento di peso decisionale alla Lega Serie A, è passata da 3 consiglieri a 4, però non è diventata quella di maggioranza, ecco, fondamentalmente, mentre appunto la corrente lotitiana e sembrava inizialmente la Lega, poi di fatto alla Lega è andata bene questa cosa, voleva avere molto più peso, molto più peso politico, però questa linea, diciamo, di Lotito nel passato è passata un po' alla linea di Gravina, per cui tornando a quello che dicevi tu, la Lega decide a livello economico, alla Lega e alla Serie A sono stati attribuiti, diciamo, un peso politico maggiore, ma non così ampio come avrebbe voluto Lotito, e una maggiore autonomia organizzativa, nel senso che ad oggi, in base al nuovo statuto, la Lega Serie A sulle decisioni che la riguardano, quindi su, per esempio, non sulle promozioni o le retrocessioni, però su per dire i playoff o altre cose, può decidere in totale autonomia. Il caso playoff retrocessione è chiaro, cioè la Lega non può decidere che domani retrocedano 5 squadre anziché 3, però può decidere senza che debba chiedere nulla alla federazione, che da domani le prime 7 della classifica fanno i playoff per vincere lo scudetto.
Quindi,
questo ovviamente è un'ipotesi, non è una cosa
così. Sì, perché poi tutto quello che va a incidere anche sui campionati, sul numero delle squadre che partecipano, è una cosa che deve riguardare la federazione. Quindi è lecito ipotizzare, cosa che io non pensavo, che non ci sarà uno scontro tra la Lega e il nuovo Gravina. Ci sarà una sintonia per vedere se si arriva a qualche benedetta riforma, anche quella dei campionati, anche quella del numero delle partecipazioni ai campionati di Serie A e Serie B, ma poi anche la Serie C ormai reclama da anni e anni una riforma, perché comunque fino adesso sono state stagioni di grandissima fatica, scarso appeal, anche se un pochino negli ultimi 2 anni sembra che qualcosa sia cambiato. Effettivamente la mia impressione, ecco, è che la presidenza di Marani sia un legante, sia molto capillare, che parli veramente, abbia voglia di coinvolgere tutti gli attori di questo grandissimo circo anche della Serie C, e che si vada verso un maggiore interesse, ecco, che dici?
Sì, io sull'ultimo aspetto condivido totalmente la valutazione positiva della presidenza Marani in Serie C, anche in termini di visibilità. È un campionato che banalmente, anche andando su Sky, è anche entrato molto di più nelle case degli appassionati di calcio, e che ha fatto un salto in avanti da quel punto di vista. E sulla prima parte ti dico, ti rispondo sempre sì, cioè ci sarebbe da aspettarci una maggiore armonia e concordia, e appunto magari di riuscire a fare qualcosa. Cioè, poi la riforma può piacere o non piacere, però almeno se ne può iniziare a parlare in maniera un pochino più concreta rispetto a quello che non è successo in questi anni. Poi bisogna sempre stare attenti, perché sono comunque rapporti delicati. I presidenti di Lega Serie A, è vero che ormai in molti casi, quasi nella maggior parte, essendo di proprietà, i club di proprietà straniere, in molti casi in assemblea o insomma in questo tipo di incontri non vanno più i presidenti, i proprietari, ma vanno dirigenti, diciamo professionisti del settore, quindi è un po' meno una rappresentanza istrionica, no? Veniamo dagli anni in cui c'era Cellino, via dicendo, e lì era insomma molto divertente l'assemblea, ora è un po' più professionale. Se continuerà in questa direzione, magari sì, però bisogna sempre stare attenti. Faccio un esempio banale: abbiamo visto ora a Riad, c'è stato il discorso del minuto di silenzio negato ad Aldo Agroppi, e già lì qualche piccola frizione si è vista, perché la Federcalcio lo aveva decretato, poi la Lega insomma, aveva fatto presente che, visti i precedenti, si rischiava una brutta figura, e quindi si è tornato indietro, non, con la federazione non troppo convinta, ma che alla fine ha accettato. Non,
quindi,
non
è cioè, che ora... facciamo una piccola brutta figura per evitarne una grande, insomma.
Esatto, il ragionamento è stato quello.
Il precedente di Riva dell'anno scorso. Ivan, ti possiamo chiedere un minuto di pazienza, così rientriamo, ti faccio l'ultima domanda.
Una domanda importante.
Sono qua.
Ancora in diretta, ancora con Giulio Dini in studio, con Ivan Cardia di Tutto Mercato Web in diretta con noi. Fra l'altro Ivan è proprio reduce dal ruolo di inviato in quel dell'Arabia, dove si è disputata la Supercoppa, ma so, Giulio, che gli volevi chiedere qualcosa invece.
Sì Ivan, io sai, sono un po' sulle spine. In Francia, tanto bisognava arrivarci, e c'è una... come dire, un'istituzione nella federazione francese, il cui acronimo è DNCG, vi risparmio il mio francese, che ha chiesto la retrocessione del Lione in Ligue 2, questo è l'unico francese
che è la Serie B.
Sì, e, diciamo, invitando il club a raccogliere almeno 100 milioni dei oltre 400-500 Ecco, questo dovrebbe essere la strada da seguire. Se questo istituto, la domanda maliziosa è la seguente: se questo istituto fosse vigente nel nostro ordinamento, a chi ci si rivolgerebbe?
Ma allora,
cioè, a quale squadra dici?
Come squadra? Ah, ok, no, pensavo fosse una domanda tecnica su quale fosse la...
No, a tutti, allora lo dico io, vai. Club, a tutti quei club che hanno 400-500 milioni di euro di debito.
Sì, questo è vero, e ci sono diversi club che hanno una situazione debitoria comunque abbastanza preoccupante. Poi io la situazione del Lione non la conosco nello specifico.
Sì, ma comunque il principio è che se hai 500 milioni di debiti non è che puoi fare attività come se tu non li avessi, e la voglio portare ai minimi termini, no? Se hai 500 milioni di debiti, ci devi portare un piano di rientro, devi cominciare a vendere, e se sei bravo rimani nella categoria, e se no tu farai le categorie sotto via via fino a che non riesci a diventare virtuoso. Questo è un principio che riguarda Ivan sia me che te, perché se noi s'apre una società, non è che si può fare le buche che si vuole, poi i creditori ci vengono dietro, cioè. Ma siccome non si crea questo spettacolo, ci fanno fallire. E invece nel calcio questo non succede. Però perlomeno in Francia ti dicono: guarda, intanto portami 100 e ti lascio in Ligue 1. Se non lo fai, l'anno prossimo giochi con... No, il Troyes è retrocesso anche
ora non so chi c'è
nella Lega inferiore. Scusami Ivan, ti ho interrotto.
No, ma figurati, anche perché è un ragionamento condivisibile. Certo, in Italia dovremmo pescare un po' tutti su quelle entità, perché insomma l'Inter viaggia sui 700 milioni di debito, la Juve sui 600, la Roma è sui 600 anche essa, Milan, Lazio, Napoli sono al corso dei 300.
Sì, io pensavo di no.
No, sono più, diciamo che fuori resta, ne restano poche oggettivamente che non abbiano situazioni debitorie, diciamo, importanti, soprattutto delle big. Poi secondo me il discorso è proprio quello che facevi tu nella chiusura, cioè è un tema di sostenibilità, nel senso, io faccio un esempio molto anche terra terra, se vogliamo. Io ho un mutuo per pagare la casa, quindi un'esposizione debitoria nettamente superiore a quella che è il mio conto in banca. Il discorso è se è giudicata sostenibile, insomma, da chi deve controllare, nel mio caso la banca, nel caso del calcio italiano altre. Se queste situazioni debitorie rimangono diciamo sostenibili, per cui a fronte di questi debiti poi però ci sono, in qualche caso ci sono anche io insomma seguo un po' più da vicino l'Inter, per esempio ha debiti sui 700 milioni e dei crediti sui 100, è vero che il dare avere resta attorno ai 600, quindi comunque abbastanza preoccupante, però negli anni ha dimostrato una certa capacità, per esempio riducendo le perdite di anno in anno, insomma secondo me sta proprio lì la chiave, anche perché
di fissare dei paletti, cioè
fissare dei paletti, di capire la sostenibilità, è un po' quello che fa il fair play finanziario UEFA.
Sì, lo so, no, perché sennò si cede al ricatto, perché questa è la realtà. Il ricatto è questo: noi siamo un'industria, si porta tanti soldi, si porta via anche l'attenzione di milioni di persone, per cui se ci siamo, questo funziona, se noi, sempre il solito discorso, siamo competitivi, se noi continuiamo a essere competitivi, e allora non si fa niente. È proprio questo il punto. Non è che non si può fare niente, bisogna cominciare a fare qualche cosa, a procedere per gradi, però avere ben chiaro che comunque non si può fare quello che si vuole e con 700 milioni di debiti dice ma prendo Tizio, prendo Caio a scadenza, gli do 12 milioni netti, 13 milioni netti. Non esiste da nessuna parte che si possa fare una cosa del genere, bisogna finirla, non siamo persone serie, non è uno sport serio, non ci sono dirigenti seri nelle istituzioni di questo mondo qua, perché non esiste da nessuna parte che uno che ha 700 milioni di debiti debba leggere sempre sui giornali che va a comprare i giocatori più forti del pianeta, ma a comprare con cosa? Perché non paga il cartellino e gli paga l'ingaggio, non deve essere possibile, ragazzi. A posto.
T'ha convinto Ivan?
Sì, no, ma sì. Il tema c'è sicuramente, poi è chiaro che siamo andati così avanti e che uno sport così rilevante a livello economico per quello che è l'indotto.
È per quello, è il grande ricatto, no? Ma io non voglio mica chiuderlo.
Gli occhi e
io non lo voglio chiudere, io voglio cominciare un percorso che permetta di rientrare, non voglio mica impedire ai club di fare il loro lavoro.
Ti posso dire che secondo me in qualche caso
è successo.
È successo, cioè io ripeto, venendo un po' più da vicino alle cose dell'Inter, ma per professione non per altro, negli ultimi anni c'è stato un lavoro abbastanza rilevante, cioè sono 3-4 anni che il mercato comunque va a saldo zero, che sì, magari arriva qualche
giorno. Sì, ma no, perché siamo diventati virtuosi, Ivan.
È una strada lunga.
Cioè, a saldo zero perché si cerca di arrabattarsi, come si dice, ma non è che perché se avessero la possibilità di spendere, che hanno anche grandi introiti, qui si va a diritto, ancora si continua ad andare a diritto senza regola, senza regola.
Sì, no, la speranza appunto è che questo meccanismo sia un po' capito, tra l'altro quando è stato anche questo uno dei motivi forse per cui il calcio non ha preso benissimo, di recente è stato introdotto un ente indipendente del pubblico per controllare sui conti delle società al posto della Covisoc, che invece è un organismo indipendente ma inserito in ambito federale. Vedremo il prossimo anno, sarà il primo in cui i controlli saranno svolti appunto da questa che è un'authority di fatto, un po' come la Consob o qualsiasi.
E non è stata vista di buon occhio, è certo.
Vabbè, chiaro.
Vabbè, Ivan, grazie infinite.
A voi.
E buon lavoro.
Grazie ancora, Ivan, e buon anno ancora.
Grazie a Ivan Cardia, collega di Tutto Mercato Web, come vi dicevo, peraltro reduce dall'aver raccontato il torneo di Supercoppa Italiana che è andato in scena al secondo anno, peraltro dopo la grande novità del trasferimento in un paese.
Hanno fatto il pienone, ho visto.
Anche quest'anno, sì, non che sugli spalti l'anno scorso ci fossero grandi presenze. In tutto ciò, l'altra faccia della medaglia in questo momento ci porta anche sul fronte regolamentare, quello degli arbitraggi, quello di quelle che sono le eventuali novità che possono riguardare anche il VAR.
Vorremmo crescere anche da quel punto di vista.
Che intendi per crescere?
Vorremmo migliorare. Bisognerebbe che questa tecnologia, che secondo alcuni ha rovinato il calcio, ricordiamocelo, fosse effettivamente sempre più possibilmente oggettiva, o comunque desse la possibilità agli attori di chiedere delle verifiche sugli episodi del campo, perché si parte dal grande equivoco di base, che ripeterò dopo che avrai introdotto l'ospite,
che salutiamo subito,
che tra l'altro me l'ha già sentita dire questa cosa.
Sì, perché l'avevamo già ospitato, Angelo Bonfrisco, ovviamente ex arbitro ma anche opinionista. Angelo, buon pomeriggio, ben trovato e grazie.
Buonasera a tutti voi e agli ascoltatori, ben ritrovati.
Grazie Angelo, ben trovato. Allora, l'equivoco di fondo dal mio modestissimo punto di vista è che il VAR, così come recita la norma testualmente, è interpretato in un'altra maniera, cioè è diventata una sorta di moviola in campo, perché nella norma si parla, deve essere un grave ed evidente errore, ora scusate se magari non uso l'espressione, ma addirittura un rafforzativo, cioè non basta grave, deve essere grave evidente. E anche evidente l'errore, e quindi si va verso una interpretazione moviolistica proprio della stessa classe arbitrale. Questo è il mio parere, leggo che siccome mancano i soldi, guarda caso tutte le volte che mancano i soldi si diventa più virtuosi, si sta pensando di introdurre, soprattutto per le categorie inferiori, il VAR Light. Di che cosa si tratterebbe esattamente?
Sembrano le sigarette.
Il direttore mi sta guardando, come dire, il VAR Light.
Quelle rosse che sono più forti, poi c'è le blu, in genere erano le light.
Allora, innanzitutto hai citato assolutamente la frase molto importante che è scritta nel protocollo, no? Si parla di chiaro evidente errore. Ora mi pare che ci sia un po' questa una linea rigida che vorrebbe rimanere su questa dicitura, ma c'è anche una linea che vorrebbe spingere il VAR ad entrare in situazioni anche che non sono chiare ed evidenti, ma sono semplicemente degli errori, pseudo errori o delle valutazioni che dovrebbero rimanere di campo, no?
E certo, quindi visto... visibili solamente al VAR.
Esatto, l'abbiamo visto ultimamente in, credo, Parma-Monza, c'è stato un episodio particolare che io oltretutto ho citato, dove l'arbitro di campo vede un braccio appoggiato all'attaccante, concede calcio di rigore, il VAR stranamente chiama l'arbitro, perché dal suo punto di vista... ma ripeto, apro parentesi, ci hanno sempre detto che il corpo a corpo l'intensità va giudicata esclusivamente dall'arbitro di campo, ma evidentemente, io dico, da una parte bene, perché quello non era calcio di rigore, non c'era l'intensità, non c'era la trattenuta, c'era una mano appoggiata e va bene, però attenzione, però qui si apre questo spiraglio di cui parlavi tu, quindi a questo punto diventa, il rischio è che si diventa moviola in campo e che tutti gli episodi possono essere dubbi rischiano di passare attraverso il VAR. Poi evidentemente io ho sempre detto, dietro al VAR comunque c'è un arbitro, cioè, con la sua sensibilità, con la sua esperienza, e quindi tante volte vedremo situazioni simili giudicate in maniera diversa.
Io, Angelo, se permetti, penso sia già una realtà questa, non un rischio.
Esatto. E il problema è che ripeto, la soggettività trasportata al VAR
che cosa ha portato oggi? Ha portato oggi che prima si criticavano le decisioni degli arbitri e adesso si criticano le decisioni dei baristi. Quindi praticamente è cambiato poco. Se non per quanto riguarda le situazioni geografiche, evidentemente il fuorigioco sì, il fuorigioco no, il gol non gol, quelle sono due situazioni che credo ormai siano risolte.
Quasi oggettivizzate, no, una sicuramente.
Esatto. Per cui... poi c'è l'altro aspetto del vorrei ma non posso, come hai detto tu, per la questione di costi, perché per esempio noi abbiamo una Lega Pro, quindi abbiamo delle squadre professionistiche anche molto importanti che hanno fatto anche la Serie A, dove non esiste il VAR, esiste il classico arbitra, esiste la quaterna arbitrale, e quindi torniamo a dover accettare la decisione di campo e anche gli errori di campo. Cosa si vuol fare? Dietro la scia tecnologica si vuole creare una sorta di VAR light, come l'avete chiamato voi, così come è stato nominato, dove però purtroppo posizionato a bordo campo avrà solo 3-4 telecamere e quindi non avrai mai la certezza matematica se non su errori grossolani, cioè parlo di un fuorigioco, non so, di un metro oppure di una palla dentro di 50 centimetri, e quindi stiamo parlando poi sui contatti cioè vediamo che già il VAR spesso e volentieri noi abbiamo in Serie A 20, 22, 23 telecamere, con qualche partita anche qualcosa in più, e qualche volta abbiamo visto che nel dubbio il VAR ha lasciato la decisione in campo perché ha girato intorno all'episodio ma non ha avuto mai magari quella certezza matematica per poter cambiare la decisione di campo.
Sì.
Non lo so. Poi c'è un altro argomento ancora, c'è quello della chiamata.
E della chiamata, perché il VAR light prevederebbe la possibilità per l'allenatore.
Sarebbe a chiamata.
Per l'allenatore di fare la chiamata, lasciando poi all'arbitro la decisione, ovviamente.
Però attenzione, perché dove esiste il VAR continuerà a funzionare il VAR. E in più credo venga posizionata questa telecamera a bordo campo, ma quello che mi sono chiesto, cioè l'allenatore come fa ad avere la prontezza di riflessi per capire in diretta dal campo e per andare davanti a un video e valutarne l'eventualità di una chiamata? Non dimentichiamo che quando riprende il gioco il VAR non può più intervenire. Cioè, quindi secondo me non c'è neanche la tempistica. La soluzione potrebbe essere di avere un addetto della società che è dietro al monitor, è un barista aggiunto. Ecco, sì, questo però, potrebbe essere.
Però Angelo, voglio dire, il challenge del tennis è il tennista che dice dentro, chiede il challenge. Io credo che qui ce la potremmo formare l'attitudine a...
Anche... però sono due sport diversi.
No,
ma
sì, ma ho capito.
Dentro fuori e lì sei fermo, quindi hai tempo per andare a valutare. Qua nel calcio, si va rimessa laterale, se tu non la blocchi, quello batte e tu non puoi più intervenire. Quindi nella tempistica non è una cosa.
Sì, proprio come si fa a interrompere il gioco, ecco.
Non è una cosa.
E a valutare se vale la pena di.
Esatto, e quindi la valutazione sarà un po' più ampia, ma se hai ripreso il gioco a quel punto
però,
non puoi più farlo, è un problema, secondo me è un problema.
Però dicevo che quando abbiamo pochi soldi poi magari ci ingegniamo, no? Mi piace pensare, diciamo che non si finirà in questa, non si seguirà questa direzione, e questo VAR dei poveri, che hanno chiamato light, va bene? E in realtà possa essere un... appressamento ad una soluzione ideale del VAR dei ricchi, per creare, ferma restando la decisione dell'arbitro, che col VAR dei ricchi non sempre è sua esclusiva, perché c'è una partecipazione forte nella decisione del VAR di quando
intervenire. Comunque la decisione la deve prendere lui, a prescindere da quello che dice.
Ma se il VAR non ti chiama e ti hai fatto come si dice a Firenze una bischerata in campo, il VAR ha deciso di non chiamarti, ha deciso il VAR, secondo me. Però e invece il VAR dei poveri potrebbe permettere di inserire questa cosa, cioè della possibilità di fare la chiamata per il club, che potrebbe essere una soluzione per eliminare il peso, sempre dal mio punto di vista, eccessivo dell'assistente VAR, del VAR, diciamo,
e
riportarlo all'arbitro grazie a una partecipazione della squadra, che così smetterebbe anche di rompere le scatole, perché si gioca le sue carte, decide, vado a vedere questo qui, faccio decidere l'arbitro. Secondo me,
no, sono pienamente d'accordo, perché oltretutto anche Rocchi lui è apertissimo alla sperimentazione, così come la federazione. Oltretutto sarà sperimentato nell'under 20, nell'under 17 credo quest'estate sicuramente, ma io dico addirittura toglie quel peso psicologico per cui il tifoso pensa che il varista non ha voluto intervenire. E no, perché se il varista non è intervenuto per una sua valutazione, e poi c'è anche l'allenatore che può intervenire, quindi l'allenatore può avere le sue due chiamate, ed è una, io la chiamo fra virgolette, una liberatoria per gli arbitri, perché dal punto di vista psicologico è vero quello che hai detto tu, che nella negazione del non intervento del VAR in teoria ha preso una decisione, confermando quella di campo, ma al contrario, quando il VAR comunque interviene, ti chiama, ti dice vieni a dare un'occhiata, in linea di massima è perché si pensa un errore, ma decide sempre l'arbitro di campo. Qui subentra l'ingresso dell'allenatore, che in alcuni casi, noi abbiamo avuto alcuni casi dove abbiamo detto, ecco, qui per esempio l'allenatore avesse chiamato, poi magari la decisione rimane identica a quella di campo, non cambia nulla. Però dai, secondo me, trasparenza al sistema, che la tecnologia non è per forza usata dal varista o dall'arbitro, ma c'è anche l'allenatore. Tant'è vero che qualche allenatore non la vuole questa cosa qua. Non la vuole, perché qualche allenatore ha detto, ma scusate, ma io faccio l'allenatore. Come faccio?
Anche
non tutti sono favorevoli a questa. Allora, mentalmente magari gli piacerebbe, ma non ha nessuna voglia di farlo. Quindi ecco perché io prevedo, ma questo lo vedremo solo, lo scopriremo solo vivendo, come diceva la canzone, che le società dovranno mettere uno specialista che in diretta passa l'informazione all'allenatore.
Chiama perché conviene chiamare.
Sì. Auricolari e via.
Esatto. Questo dove c'è il VAR, quindi parlo di Serie A e Serie B.
Sì, certo.
Dove invece si parla di Serie C, io credo Serie C, ma poi vedrà che piano piano scalerà l'interregionale, perché purtroppo si vedono errori anche macroscopici che con una semplice telecamera probabilmente avresti potuto risolvere, ma parliamo veramente di errori, di errori grossi che poi possono cambiare il risultato delle partite. Ci sarà invece una telecamera a bordo campo dove in diretta verrà chiamato l'arbitro. E io credo che qui ci sia un addetto sempre, e in più lo stesso allenatore potrà fare i suoi due interventi, perché poi saranno allargati eventualmente, se decideranno, sia per la Serie A sia per la Serie B che per la Lega Pro, se lo strumento arriverà. Ecco.
Angelo, una curiosità finale da parte mia, sul tanto discusso Step on Foot, che ha creato svariate situazioni, si è un po' inserito la retromarcia?
Allora, secondo me è stato codificato e semplificato troppo, nel senso che un pestone non è per forza uno Step on Foot, non sempre il pestone è uno Step on Foot. Perché? Perché secondo me bisogna valutare l'entrata, bisogna valutare la forza, bisogna valutare dov'è il pallone, bisogna valutare l'intensità. Ecco, allora, se l'IFAB ha deciso che quegli interventi sono pericolosi per le famose microfratture ai piedi, perché è successo a qualcuno, va benissimo fare prevenzione, però non è che tutte le volte che uno mi mette il piede sopra, succede anche nella sala da ballo quando ballano il buzzer che uno ti pesta il piede, però non ho mai visto buttarsi giù le signore, oltretutto, che hanno anche magari 50-60 anni nella sala da ballo. Ecco, mi sembra che sia un po' esagerato. Nella valutazione bisogna distinguere lo step on foot, che ha una sua violenza, quindi ha una sua, chiamiamolo, imprudenza, perché questo è il termine giusto che pulisce il regolamento, e non la negligenza, perché la negligenza può succedere. Cioè, io ricordo quel gol di Lecce-Milan dove il giocatore, andando indietro, guardando la palla, ha messo il piede sul giocatore del Milan, da lì abbiamo annullato il gol. A me è sembrata fantascienza.
Grazie.
Grazie mille ad Angelo Bonfrisco.
Un abbraccio e salutatemi Firenze.
Volentieri.
Grazie, volentieri. A
buon lavoro.
Buona serata. Ciao, ciao.
Buon lavoro ad Angelo Bonfrisco. Mi aveva colpito sta storia dello step on foot, perché insomma, con buona pace di chi fino a questo momento magari ha pagato in termini di rigori, certo, e sconfitte, ora si rivede il tutto e cambiano anche i risultati. Va bene, bella puntata piena di contenuti che, se non avete avuto modo di seguire, ritrovate il lunedì su TMV Radio a partire dalle 18.
Parleremo anche della
Kings League Viola o su Spotify, e parleremo, fai bene a dirlo perché ce l'avevano scritto, della Kings League, la nuova tendenza che in effetti va un po' verso quella direzione
che non ci convince per niente,
dell'aumentare
nel come è stata concepita.
Però la sintesi era: metteteci un Loreto qualsiasi che vedrete che, ora questo per dire, cioè non è necessario,
non c'è nemmeno bisogno proprio di tanto, sì.
Sì, basta farla fare a chi la sa fare, non necessariamente a chi porta solo il cognome. Giulio, grazie mille.
A te, Tommaso, un saluto a tutti.
E a mercoledì prossimo. Ciao.